Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'89esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Proseguiamo il nostro viaggio nella storia dell'Insubria medievale, affrontando in questa quarta puntata della nostra serie la nascita dei comuni. Buon ascolto! Bene, caro Giacomo, la volta scorsa abbiamo esaminato la nascita e il consolidamento del potere rurale. Verso la fine dell'undicesimo secolo, però, la situazione inizia a cambiare. Si affermano i primi comuni cittadini. Che cosa accade in quel periodo?
Allora, abbiamo visto appunto come città e contado fino a quel momento avevano condiviso più o meno le stesse sorti politiche fino ai conti e marchesi.
Certo.
Successivamente, dalla frammentazione di questi poteri, si determina un vuoto di potere all'interno della città e, come era avvenuto con le invasioni barbariche, le popolazioni si affidano ai propri vescovi. Non dobbiamo concepire vescovi e arcivescovi come lo sono attualmente, quindi essenzialmente delle personalità con un potere religioso. Ma in realtà in quel periodo vescovi e arcivescovi erano effettivamente dei pubblici ufficiali al pari di marchesi e conti, erano rappresentanti dell'imperatore e avevano delle funzioni di comando e di gestione della giustizia.
Sì.
Proprio data questa loro funzione pubblica, gli imperatori cercarono anche di imporre a un certo punto, soprattutto dall'undicesimo secolo, una certa disciplina all'interno del clero, proprio per evitare fenomeni, esempio di simonia, quindi di vendita delle cariche o di alienazione di beni della Chiesa, e anche per gestire meglio, insomma, una carica che aveva un riscontro pubblico di comando, di potere e anche di rappresentanza. Al contempo di questa riforma si diffusero anche altri modelli di vita clericale e religiosa, come ad esempio quella dei monaci di Cluny, che proponevano una vita religiosa senza concubinato, perché appunto fino a quel momento i preti potevano avere delle concubine e delle mogli, e anche un'esperienza di clero con una morale diversa, evitando appunto anche tutti quei fenomeni di simonia, di vendita di cariche ecclesiastiche. Da queste diciamo rivoluzioni religiose, possiamo chiamarle così, nacquero poi anche dei movimenti popolari che miravano a rinnovare a questo clero corrotto, che a causa di questa compravendita e di questa morale, di questo concubinato, sembrava non garantire più quel rapporto diretto con Dio. Infatti dal 1056 abbiamo diverse sommosse all'interno delle città, in particolare nel 1056 a Milano è la rivolta dei Patarini, ossia definiti appunto Patarini perché Patarino sarebbe lo straccivendolo, quindi è una rivolta, una sommossa popolare appunto, sono gli strati più bassi che richiedono che appunto i propri rappresentanti del clero siano effettivamente degni della loro carica e che quindi rappresentino o portino le proprie domande, le proprie preghiere effettivamente verso la divinità. Questa riforma si estende poi anche a Roma e alla Chiesa di Roma, ai papi, che iniziarono a sostenere sempre di più la propria preminenza al fine di garantire la funzione di salvezza e il buon svolgimento appunto delle funzioni del clero. In particolare i papi iniziarono anche a sostenere la preminenza rispetto all'imperatore e rispetto a tutta la Chiesa. È proprio in questo momento che il papa inizia ad affermarsi quale capo della Chiesa universale o in quel momento cattolica, perché è anche in questo periodo che avviene lo scisma con l'Oriente. Proprio questa tendenza del Papa ad affermarsi anche sopra l'imperatore dà inizio alla cosiddetta lotta per le investiture, ossia investitura sarebbe l'attribuzione del potere al prelato, al vescovo. Il Papa cercava di richiamarla a sé proprio anche per la funzione politica che il vescovo aveva. Infine, senza entrare troppo nei dettagli di queste lotte, nel 1122 col concordato di Worms si divide l'investitura temporale affidata all'imperatore e l'investitura del potere spirituale affidata al Papa. Solo che in questa contesa il potere di questi vescovi viene messo a dura prova, proprio perché anche la cittadinanza si schiera dalla parte dell'impero, dalla parte del Papa, e quindi questi vescovi mettono a rischio la propria credibilità e la propria funzione politica. Ed è proprio in questo momento che alcuni dei cittadini iniziano a farsi carico dell'amministrazione della città in prima persona. Ed è in questo momento che appunto nasce il comune.
Sì, sì. Quali caratteri possiedono questi primi comuni?
Allora, possiamo innanzitutto dire che anche il concetto di nascita del comune è difficile a dirsi, proprio perché anche nelle fonti non troviamo il comune definito come tale, proprio certo, perché anche il termine comune dal latino significa una cosa condivisa, quindi anche nelle fonti facciamo fatica a capire quando questa istituzione nasce, e anche banalmente cercare la parola consul, quindi quella di console, la principale magistratura del comune, non è possibile, proprio perché all'inizio di tale istituzione la magistratura non era continua, ma poteva anche avere dei periodi di vacanza. Wickham, in Sonnambuli verso un nuovo mondo, sostiene che il comune, per come lo intendiamo noi, quindi quell'istituzione pubblica che ha un potere pubblico e di controllo anche della giustizia, nasce intorno agli anni 30, perché proprio la distanza dell'impero, che in questo periodo in Italia è ben poco presente, e la crisi che i vescovi hanno subito con questa lotta delle investiture ha portato questi cittadini a sostituirsi al potere pubblico proprio per affrontare problemi concreti. E proprio così il comune è quindi un soggetto pubblico, che tuttavia però non è l'unico o il principale soggetto della scena politica urbana. Infatti c'è ancora il vescovo, che comunque mantiene una larga fetta di potere, nel senso che il vescovo è parte stessa di quelle elite che formano il comune, è nominato da una di quelle famiglie e quindi partecipa e sostiene talvolta l'iniziativa comunale, quando non è in contrasto con essa. Poi ci sono quelle grandi famiglie che diventeranno l'elite del comune, e anche queste hanno poteri all'interno della città e soprattutto nel contado. Inoltre il comune è extra ordinem, è un'istituzione che manca di legittimità proprio perché non è legittimato in questo momento dall'imperatore. E quindi notiamo anche che proprio in questo primo momento il comune inizia a basarsi sulla pubblica fides, quindi la fiducia pubblica che avevano il vescovo e anche i notai. E tra le caratteristiche che questo comune del primo momento ha è l'assemblea di tutti, anche se in realtà erano escluse donne, giovani, anziani e gli ecclesiastici, e questa grande assemblea poteva essere chiamata in modi diversi, in alcune città chiamata concio, in altre arengo, in altre parlamentum. Fatto sta che poi c'era una magistratura collettiva dei consoli che avevano funzioni giudiziarie, militari, di governo, sì. E c'era un concetto di cittadinanza fondato sulla relazione con il comune. Non tutti coloro che abitano in città sono cittadini.
Ecco, questo è interessante, questo è un aspetto che mi colpisce, perché diciamo l'immagine che si ha dei cittadini è degli appartenenti ad una città, ad un comune, ma non è così.
Sì, non è così, proprio perché la partecipazione e quindi la cittadinanza, che era una condizione di estremo favore, vedremo poi appunto in contrapposizione rispetto a quella della campagna, essere cittadini significava potersi richiamare ai tribunali cittadini e avere una serie di privilegi di commercio per quanto riguarda la giustizia, per quanto riguarda anche la tassazione, che altri non avevano. Per fare un esempio, nel primo periodo del comune di Genova, solo coloro che partecipavano a questo primo comune, che aveva un nome particolare che non stiamo qua a richiamare, solo questi erano effettivamente i cittadini. Poi, ovviamente, mano a mano che il comune si afferma, tendenzialmente tutti coloro che abitano in città fanno parte del comune. Però rimangono esclusi certe fasce sociali che poi vedremo. E parlando di fasce sociali, all'interno di questa istituzione si forma una vera e propria elite, che in un primo momento è anche quell'elite che sforna, diciamo così, i primi consoli. E questa elite è composta da quei membri della cittadinanza che sono in grado di permettersi un cavallo e che combattono a cavallo. Quindi troviamo qui la stessa milizia, come l'abbiamo definita nelle campagne, ossia quel corpo militare, quell'aristocrazia che combatte a cavallo proprio perché ha i mezzi finanziari per poterselo permettere, quindi sono ricchi, sono facoltosi e, come abbiamo detto per le campagne, utilizzano il cavallo, l'armatura, le armi come status symbol. E da questo status symbol, che anche l'amore per la violenza, l'amore per l'odio, che è l'humus culturale che è condiviso anche con i domini delle campagne, porta a un senso del lignaggio estremamente forte e a una rivalità con le altre famiglie. Basti pensare alle vicende di Dante, quindi alle famiglie fiorentine che vanno in città a fare le cavalcate o ribaltano i banchetti, insomma. Certo, questo clima di violenza che c'era nelle campagne c'è anche nelle città. Questi nobili cercano di affermare il proprio status contro le altre famiglie, infatti anche lì si potrebbe aprire un'altra discussione sulle torri all'interno delle città, però lasciamolo da parte, e anche nei confronti del resto della cittadinanza, della plebe, che appunto non era parte di questa elite.
Quindi il comune cittadino è interessato a controllare il territorio. Con quali strumenti penetra nel contado?
Allora, è interessato a controllare il territorio? Sì, perché già dai primi momenti della nascita di questa istituzione, i diversi comuni cittadini, perché come abbiamo detto città in un primo momento non è equivalente a comune, questi comuni cercano di affermarsi nel contado proprio perché da una parte il controllo del contado significa il controllo di materie prime, di generi alimentari, delle vie di comunicazione, dei porti, delle strade, ma anche controllo per tutelare i propri cittadini. Se un cittadino acquista la terra, un pezzo di terra in una signoria del contado e nasce una lite tra il colono del signore e il cittadino, dove si va a discutere? Si discute al tribunale del signore o si discute al tribunale dei consoli? Quindi è anche modo, insomma, per da una parte controllare le risorse e dall'altra anche per tutelare i propri cittadini. In particolare dovremmo qui introdurre magari una terminologia proprio per evitare successive ambiguità. Iniziamo appunto con la diocesi, che è come al giorno d'oggi la circoscrizione territoriale ecclesiastica che può comprendere una città e un territorio ed è guidata da un vescovo. Nelle fonti troviamo poi un altro termine che è quello di comitatus, ossia deriva da comes, quindi il conte, che in epoca carolingia risiede nella città e controlla dalla città questo comitatus, che è anche questa un'area estesa che comprende all'incirca la città e il territorio della diocesi. Sì. questo comitatus inizia a riaffiorare durante la nascita e lo sviluppo di questi comuni. Perché? Perché la città, vedremo, cercherà di giustificare il proprio ruolo in sostituzione di quello del conte. Ossia il comune cerca di rendersi, di giustificarsi come erede del conte, che quindi controlla quel territorio che prima faceva parte del comitatus.
E quindi da, appunto, vuole colmare il vuoto di potere.
Esatto. Infatti, se poi pensiamo anche ai termini attuali, da comitatus deriva comitatini, o comitatenses in latino, comitatini in italiano, e se ci pensiamo, comitatini sono i contadini. Quindi sì. Torniamo alla nostra terminologia. Infine c'è il districtus, che dal latino è il potere di comandare, di distringere. E che cos'è il districtus? Il districtus è il territorio effettivamente controllato dal comune. Idealmente districtus dovrebbe essere equivalente a comitatus, cioè il territorio controllato dovrebbe essere uguale al territorio che si rivendica, sì. Però in un primo momento non è ancora così. Per quanto riguarda gli strumenti, il comune ha diversi strumenti per affermarsi. Come abbiamo visto nel contado, c'erano i diversi villaggi che erano sottoposti ai vari signori. Come abbiamo detto, questi signori erano entrati in crisi e infatti entrano in crisi tra gli altri motivi proprio per l'espansione di questi comuni che cercano di controllare questi villaggi, queste risorse, talvolta mediando con questi signori. Alcune volte ci si spartisce, ad esempio, la giustizia criminale al comune e la giustizia più bassa, insomma, con multe al comune o al signore o viceversa. Vi erano poi dei patti di cittadinatico, ossia al signore del villaggio veniva riconosciuta la cittadinanza all'interno del comune, quindi una posizione di privilegio rispetto agli altri abitanti della campagna che non ce l'avevano, e in cambio di questa cittadinanza e di un periodo di residenza in città proprio per controllarlo, questo signore avrebbe poi dovuto riconoscere la superiorità del comune. Sì. Appunto, l'obiettivo è quello di addomesticare questi signori all'interno del comune, essenzialmente per assorbire queste signorie, quindi per espandersi. Un altro strumento è quello del feudo oblato, ossia il comune si comporta da senior, come abbiamo visto. Il rapporto vassallatico-beneficiario è tra un signore, un senior, e colui che giura fedeltà a questo signore. In questo caso è il comune che agisce come un senior collettivo, come un'istituzione, che riceve il giuramento da parte di un dominus, un signore di castello, che essenzialmente cede il proprio castello, i propri diritti al comune, e li riceve indietro come un beneficio. Ciò cosa vuol dire? Non è cambiato nulla nel fatto, ossia che il signore ha ancora il suo castello, ma ha il suo castello a nome del comune. Sì. Quindi non è più indipendente, ma insomma mantiene i suoi diritti, le sue proprietà a nome e a interesse del comune. Il comune può poi anche fondare nuovi borghi. Non so, qui da me a Brescia c'è Corte Franca, proprio l'appellativo di Franca vuol dire esentasse, chiamiamolo così, e quindi erano dei borghi fondati dal comune per attirare uomini dai villaggi circostanti. I villaggi circostanti o erano indipendenti o erano controllati dal signore, fatto sta che fondare questi borghi attirava popolazione che poi era sottoposta al comune cittadino e non più a questi signori che venivano così indeboliti. Infine c'è talvolta l'utilizzo dello strumento militare, della violenza da parte del comune per espandersi, però lo accenneremo poi nella prossima puntata, credo.
Certo, perfetto, molto bene. Allora, grazie mille Giacomo per queste precisazioni, e nella prossima puntata vedremo un paio di esempi concreti di come sono avvenuti questi scontri a livello di comuni. In conclusione di questo episodio vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio!